Lingua Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Oh, eccoci qua, ben ritrovati a Lingua Nostra, puntata 24.
Sì.
Le abbiamo numerate.
Ah, bravo, le contate, giusto?
Le contate, sì. Sì, 1, 2, 3 e oggi 24.
Sergio Savoia.
Danny Rauseo.
E Valentina Gheri, che è qui con noi. Buongiorno.
Almeno un adulto ci voleva.
esatto.
Allora, io direi di non frapporre indugi, sì, e andare subito a scoprire la parola nel mirino, anche perché da ieri, come abbiamo detto, la puntata è un po' più lunga. Sì. Abbiamo attaccato quella decina di minuti in fondo, anche perché così magari abbiamo la possibilità di leggere qualche messaggio in più dei vostri.
Certamente. Vuoi la sigletta?
Musica d'ascensore.
Sì. Questa è proprio d'ascensore.
Sì. Ogni tanto penso... quando morirò mi farò mettere una musica, no, crematorio, una roba,
no,
così, che li lasci tutti un po'...
È una musica vellutata.
Sì,
qui,
che la gente si guarda e dice, ok, è morto ma già non stava bene,
no,
da vivo.
Non c'entra niente con te, però c'entra con la parola nel mirino.
Allora, la parola nel mirino di oggi non è una parola sola, Danny, è un cassetto intero, un cassetto di cucina, perché... Sì. Lì dentro troviamo mestoli, coltelle, scolapaste, fruste, grattugie, parole normali, quotidiane, ma se scaviamo un po' poi saltano fuori nomi curiosi, antichi, a volte quasi teatrali.
Eh sì, il cassetto di cucina è un piccolo museo archeologico, ci trovi dentro un apriscatole, tre elastici secchi, una candela di compleanno del 2007 e un oggetto misterioso che nessuno osa buttare.
Vabbè, quello è il cassetto dove è il cassetto con dentro tutto quello che non sai mettere.
Non sai dove mettere, sì.
Allora, quell'oggetto misterioso ha un nome preciso, quello che avete in cucina, non è il coso per pulire le bottiglie, che tra l'altro si chiama scovolino.
Io dico così, cioè dico il coso per pulire le bottiglie.
Ma il coso fa un sacco di lavoro in italiano.
Sì,
eh?
È vero.
Ogni attrezzo ha il suo nome, partiamo da una parola bellissima, chitarra, non la chitarra di Jimi Hendrix, ma la chitarra da cucina. Sì. È quell'attrezzo utilizzato soprattutto nella tradizione abruzzese per fare gli spaghetti alla chitarra, mica per niente si chiamano così. Quindi la spaghetto alla chitarra non ha a che fare con uno che viene al tavolo e ti suona, non so, calabresella mia, no. Ha una cornice di legno, fili metallici tesi, se si appoggia la sfoglia sopra,
sì,
si passa il matterello e la pasta viene tagliata in fili lunghi a sezione quadrata. Si chiama chitarra perché ricorda una chitarra con i fili, eccetera, eccetera.
Sì. Esatto, qui il nome nasce da una somiglianza visiva. La lingua vede una cosa nuova e la collega a una cosa che conosce già. I fili sembrano corde, quindi chitarra.
Meccanismo simile che si ritrova nel ragno da cucina, che è una specie di schiumarola, poi vediamo cos'è una schiumarola, ma facciamo un po' di mistero, spesso usata per friggere, serve a pescare gli alimenti dall'olio caldo e a farli sgocciolare bene. Si chiama ragno perché la parte metallica ricorda un po' una ragnatela. È un nome semplice, efficace, quasi infantile, guardi l'oggetto e capisci.
E questo spiega perché in cucina abbiamo ragni, chitarre, mandoline, fruste. Ad un certo punto non sai più se stai preparando il pranzo o organizzando una sommossa.
O sei nell'antro del Marchese de Sade.
Esatto, esatto.
Arriviamo alla frusta. La frusta da cucina serve a sbattere, montare, emulsionare uova, panna, salse, creme, insomma quant'altro.
E anche qui la parola nasce proprio dalla forma e dal movimento. Non è solo un oggetto, è un gesto, battere rapidamente, incorporare aria, trasformare la consistenza.
Vero, vero, una coreografia che se monti la panna a mano dopo 3 minuti diventa anche una prova atletica. Oppure il film di Benigni quando faceva finta di essere
malato.
Sì,
poi ti rimane.
Era Johnny Stecchino, credo.
Credo di sì. Restiamo sugli oggetti che sembrano ovvi ma non sono così ovvi. L'abbiamo citata poco fa, la schiumarola.
Bello.
Schiumarola è un attrezzo che serve appunto per togliere la schiuma, infatti il nome è abbastanza trasparente, da brodi, zuppe, salse, poi diventa anche l'attrezzo per tirare fuori gli gnocchi, le verdure, ravioli, fritti vari, senza portarsi dietro mezza pentola. È una parola molto chiara, non descrive la forma dell'oggetto ma descrive l'azione, in questo caso togliere la schiuma, schiumarola.
Sì, che poi è una di quelle cose che noi chiamiamo mestolo senza distinguere troppo, no? Tutto è un mestolo,
sì.
Mentre il mestolo è una cosa specifica, il mestolo è una posata usata per servire o rimestare durante la cottura di cibi prevalentemente liquidi.
Il mestolo è il mestolo, non
il
è
mestolo,
che tutto quello che è un
qualsiasi
cucchiaione,
sì,
diventa un mestolo.
Esatto.
Okay. E poi c'è la ramina, e qui siamo in una zona molto interessante per noi svizzero-italiani, perché in italiano standard si direbbe più spesso schiumarola, mestolo forato, paletta forata. Nella Svizzera italiana si sente dire ramina per dire rete metallica, ne abbiamo già parlato. Quindi, però la ramina è quell'attrezzo forato che serve a scolare, raccogliere, tirare su qualcosa da acqua, olio, un po' come la schiumarola, è solo forato, non è fatto a rete, e il nome richiama il rame, che era un materiale che veniva tradizionalmente utilizzato in cucina, molti utensili erano di rame, e il nome del materiale è passato a indicare l'oggetto. Valentina, stavo per dire utensili, ma vedi che mi sono fermato l'ultimo momento.
Utensili,
macchine, utensili.
Ah, quindi
no, credo sia il contrario.
È il contrario, lo
sapevo. Utensile è questo che stavi dicendo, utensile Sile. È la macchina.
Vabbè.
Comunque andiamo
una
avanti
cosa
con gli
dovevo
oggetti.
Fare.
Ora controllo, senti.
Verifichiamo.
Andiamo avanti con il prossimo oggetto, il mortaio, che è una parola antica, bella, robusta.
Sì.
Sì, il mortaio serve a pestare, schiacciare, ridurre in pasta o in polvere. Spezie, erbe, aglio, sale, pinoli, mandorle, infatti per il pesto, no? La genovese è fondamentale.
E si chiama pesto perché lo pesti.
Giusto.
Si pronuncia con la E chiusa in italiano.
Pesto.
Noi qua diciamo pesto però, sì. Attenzione.
Il nome viene dal latino mortarium, che indicava proprio un recipiente in cui si pestava, appunto. È una parola che porta dentro il rumore del gesto, il colpo del pestello, la pressione e la trasformazione lenta.
Sì, il mortaio è la cucina prima dell'elettricità, dunque, cioè prima del frullatore, prima del pulsante, il rumore è diverso.
Ti stai facendo la sonorizzazione.
Sì, hai ragione, prima del pulsante turbo, sai che tu puoi...
Sì, certo.
Puoi fare roba in giro per tutto.
Sì.
Quando per fare una salsa dovevi anche avere un minimo di carattere ai tempi, no?
Bisogna pestare, esatto. Cioè ci facevi il fisico. A proposito di gesti antichi, matterello o mattarello, come diciamo noi da queste parti, lo conosciamo tutti benissimo, è il cilindro usato per stendere la pasta. È uno di quegli oggetti semplici che però hanno un'enorme forza culturale, veniva usato anche dalle mogli per ridurre all'obbedienza i mariti riottosi. Serve però principalmente, il suo uso è stendere la pasta, ed è un gesto tecnico, anche familiare, tavolo, farina, mani, pressione, ritmo. La parola è interessante perché ha forme diverse in regioni italiane diverse, anche qui da noi, matterello o mattarello. E a proposito, Valentina, qual è quella giusta?
Sì, allora dovrebbe essere in italiano standard matterello.
Con la E.
Esatto, con la E, perché deriva da mattero, che anticamente indicava un bastone o un randello.
E vedi? Che se lo usi col marito c'è il suo motivo.
Ha una certa autorità, in effetti hai ragione. Il matterello nell'immaginario popolare è sempre stato a metà tra utensile e strumento disciplinare.
Utensile.
No, allora c'è rimasto il dubbio, adesso
andremo a guardare.
Lasciamolo alla pasta, il matterello, che già basta.
Allora, poi troviamo una parola che sembra quasi nobile, mandolina. Anche qui parliamo sempre della cucina. La mandolina da cucina è l'attrezzo con lama regolabile usato per affettare verdure e altri alimenti in modo sottile e regolare. Il nome richiama la forma dello strumento musicale, il mandolino. Ancora una volta si tratta di una somiglianza di forma e quindi un passaggio di nome.
Sì, che però è una chitarra un po' più pericolosa, perché soprattutto se ti distrai, perché tu vai, tieni fino in fondo la patata in mano così... Alla fine il polpastrello
ti affetti è successo anche a tutti. Mano chi non è successo. Quelli che ce l'hanno ancora la mano. Allora, sì, qui per prudenza però Valentina annuisce ma non verbalizza.
Sì, annuisco con tutte le dita.
Quindi tu non ti sei mai affettata le dita. Molto bene. Allora, troviamo una parola che ci interessa molto, che è particolare, ci permette di fare un discorso, ed è testo. Non il testo scritto, il testo da cucina. È una piastra di terracotta, di ghisa, di ferro, anche di altri materiali, usati in varie tradizioni regionali per cuocere focacce, piadine, testaroli, non per niente si chiamano così, e torte salate. Ed è una parola molto antichissima, deriva dal latino testum, che indicava un vaso di terracotta, una pentola, un coperchio usato per cuocere. E anche qui c'è un passaggio affascinante, perché dallo stesso ambito semantico, cioè dalla stessa area di significato, viene anche testa, la nostra parola testa.
Ma vedi?
In latino classico, per dire testa, come lo diciamo noi, si diceva caput, per esempio Roma caput mundi, da cui deriva la parola capo, che in buona parte d'Italia significa testa, semplicemente. Nel latino popolare che cosa è successo? Che questa parola testa, che indicava in origine un vaso di terracotta, un coccio, un recipiente, ha cominciato a significare testa. In pratica si diceva testa di coccio, e poi per metafora è passata a indicare il cranio e la testa umana. Un po' come dire la testa è quel recipiente duro che portiamo sopra il collo, che a volte è vuoto. Anche il quartiere Testaccio di Roma deriva dai cocci di anfore e orci che venivano gettati lì per secoli fino a costituire una specie di collinetta da testa, che vuol dire sì. Anfora.
Rido perché mi vedevo noi con la testa a forma di anfora pensante, cioè vuota, e
tu,
ma pensante.
E tu calcola che la parola che utilizziamo in francese e in italiano, che è testa, deriva dall'anfora e non dalla parola caput, che invece è quella che usano, per esempio, gli spagnoli per dire cabeça.
Sì, sì,
ecco.
Sì.
Vabbè.
È infatti anche un buon esempio di come le parole più comuni possono avere origini molto concrete. Testa oggi ci sembra una parola neutra, appunto, come stavate dicendo, normale, ma dietro c'è un pezzo di cucina, di terracotta, di vita quotidiana romana.
Eh sì, questo spiega a volte tante riunioni, non sono teste, sono cocci che discutono.
Non verbalizziamo.
No, non verbalizziamo.
Allora, passiamo a un altro utensile o utensile, non l'abbiamo ancora verificato. Il tagliere è trasparente. Viene da tagliare, la parola tagliere trasparente, non il tagliere in sé. È la superficie su cui si taglia, quindi è interessante perché oggi il tagliere è diventato però anche un oggetto da presentazione, è diventato anche la cosa che si mangia, un tagliere di formaggi, un tagliere di salume. Quindi da strumento di lavoro diventa modo di servire e da modo di servire diventa la pietanza.
Sì, come quando dici ho preso un bicchiere, in realtà non è che mangi il vetro, si spera.
Alcuni
lo fanno, alcuni maghi.
Vuoi un bicchiere vuol dire vuoi qualcosa da bere,
certo,
vuoi.
È una metonimia.
Eh?
È una metonimia.
Mi ha fatto paura, ho avuto paura
perlomeno un attimo di esitazione.
Sì. È una figura retorica, appunto, che secondo cui il contenitore o il supporto dà il nome a ciò che contiene o presenta, quindi il bicchiere. Il tagliere non è più solo l'asse, è anche quello che ci metti sopra.
Ok, e quindi abbiamo il colabrodo, parola meravigliosa, colabrodo, è uno scolino, un recipiente forato per filtrare i liquidi. Il nome dice esattamente quello che fa, lascia colare il brodo. E quindi essere un colabrodo è diventato anche un modo di dire, vuol dire essere pieni di buchi. Oppure un bilancio colabrodo vuol dire che il bilancio non funziona tanto bene, ci sono delle perdite. Una difesa colabrodo, che speriamo non sia quella della Svizzera ai mondiali. Mm-hmm. Una memoria colabrodo non è la mia, per fortuna, perché nonostante l'età avanzata funziona ancora.
Io ho una memoria scolapasta. Colabrodo già mi sembra troppo strutturato, già troppo regolare.
Grazie per aver introdotto la scuola, non la scuola, la scolapasta. C'è anche la scolapasta da qualche parte in Italia sicuramente.
Mi insegnano a fare la pasta.
La forza della parola anche qui sta nella sua evidenza. Italiano pratico, verbo più oggetto, scola pasta, apri bottiglie, tira bouchon in francese, tire bouchon, e in italiano cavatappi. E la cucina ama questi composti operativi, verbo più oggetto del verbo che crea una parola nuova, una cosa in cui l'italiano è molto versatile, molto...
Sì, è come se fossero delle parole istruzione, no? Ti dicono cosa devi farci, non c'è molta poesia, ma c'è molta efficienza.
Poesia, è vero, la poesia arriva dopo, quando lo scolapasta è pieno e l'acqua è bollente, ti appannagli gli occhiali, a me succede.
Sì, e poi c'è il coppa pasta.
Eccolo.
Coppa pasta è un anello usato per tagliare la pasta e dare forma agli alimenti. Oggi lo vediamo spesso nell'impiattamento, riso, tartare, verdure dolci. La parola nasce da coppa e pasta. Col tempo l'oggetto si è allargato, non serve più solo per la pasta, serve a dare forma.
E serve soprattutto per Instagram, per fare le foto sui social, il coppa pasta. Così almeno le metti lì in forma.
Sì, perché non è una cosa, sbatti dentro una mestolata di riso. No,
insomma. Dice fotografami. Fotografami. Scusami,
qui si vede bene infatti il cambiamento culturale. Un attrezzo da preparazione diventa anche strumento estetico, non serve solo a cucinare, serve anche a presentare quello che si sta preparando,
a impiattare.
Impiattare,
come dicevamo. Allora, una parola che sembra piccola ma ha una sua nobiltà, acciaino, che è l'attrezzo utilizzato per mantenere il filo dei coltelli, che è la specie di asta di metallo con un manico di legno, di solito, che bisogna sapere un po' usare, sennò ti affetti il pollice, al quale ridai il filo, non serve proprio per affilare da zero, il coltello è affilato, ma gli dai una passatina.
Sì, ho capito.
E te la tiri da ceffa, tra l'altro.
Quindi il nome viene da acciaio?
Da acciaio, sì, abbastanza trasparente.
No, però l'acciaino fa subito professionista. Masterchef,
certo.
Se tu ce l'hai nel cassetto sembra che sai cosa stai facendo, anche se poi ti tagli il pane col coltello sbagliato.
Il pane si taglia col coltello con i denti,
seghettato.
Per favore non fate come quelli che tagliano il pane col coltello senza i denti, che mi viene il nervoso. Allora chiudiamo con una parola
è un'altra cosa.
E introdurremo poi la rubrica sui modi di dire.
Esatto.
Allora, grattugia, umile ma aspra ma utile, è uno strumento, viene da grattare, abbastanza evidente. È lo strumento che, lo sapete tutti cosa fa, si usa per il formaggio, per il pane secco, le scorze, le verdure, c'è la grattugina per la noce moscata, sì, e tutte queste cose meravigliose. Sì. Meravigliose anche qui, insomma, e questa può essere la conclusione di questo segmento, gli attrezzi da cucina non sono solo oggetti, sono gesti che diventano parole.
Sì. Quindi, per concludere, la chitarra taglia la pasta come se avesse delle corde, il ragno pesca dal fritto con la sua ragnatela di metallo, la schiumarola toglie la schiuma, il mortaio pesta, il matterello stende, il testo ci riporta alla terracotta, ai recipienti e perfino alla storia della parola testa. E il tagliere passa dall'azione del tagliare al piacere del servire. Quindi la cucina è un dizionario pratico, non nasce per essere elegante, nasce per fare, e proprio per questo conserva parole molto vive.
Sì, una parola che aggiunge Isabella che ci segue e mm-hmm. che ci ha scritto, ci ha mandato la fotografia di una spronella.
Una spronella?
Da sperone. Questa era di mia suocera, ancora in uso. È praticamente la rotella per tagliare la pasta, i ravioli.
E dargli quella forma dentellata.
Esatto.
Spronella, parola bellissima.
Quindi un dizionario pratico con il vantaggio che, a differenza di molti dizionari, alla fine puoi anche mangiarci sopra, dai.
Sì, non proprio sopra il dizionario, no. Il devoto oli costa un occhio della testa, non mandateci. Però diciamo, è sì, è la lingua specifica e la della dimostrazione, sai che è una roba a cui tengo, che l'italiano è una lingua precisa come il tedesco se lo parli bene.
Giusto. Arrivano un sacco di fotografie dai nostri ascoltatori, la mezzaluna, che è quella che praticamente serve per così per il prezzemolo.
Sì, la mezzaluna, andando a non confondere con la mezzaluna fertile, che era in Mesopotamia molti anni fa.
Grazie comunque Alvaro di averci mandato questa fotografia, ma alla fine si dice utensile o utensile?
Allora, attenzione. Utensile è quando è un sostantivo, quindi utensile da cucina.
Okay. E invece
utensile, quindi l'accento sulla E, quando è un aggettivo.
Sì. Macchina utensile.
Una macchina utensile.
Okay. Metti almeno un due franchi
due franchi.
Per il mio errore. Ci sono altri suggerimenti di cose da cucina?
La leccarda. Da dove deriva il suo nome?
Leccarda. Credo che derivi abbastanza facilmente da leccare, credo.
Sì, Gabriele.
Ecco, chiede. Però andremo a verificare, perché nella lingua non bisogna prendere niente per scontato.
Assolutamente okay. No. E perché ci sono un sacco di bestie nel bestiario, è così. E adesso apriamo il secondo segmento di questa trasmissione, che riguarda gli accenti oggi.
Oh sì, abbiamo già messa la musica.
Abbiamo già messa, okay. Sì.
Allora sì, gli accenti, zona piccola ma molto pericolosa.
Sì.
Piccola.
Piccola, pericolosa, piccola sì, ma più complicata di quel che sembra. Perché l'accento sembra un segnetto innocente, una cosa da niente. Poi però scrivi perché con l'accento sbagliato e senti Valentina che affila la matita rossa in lontananza.
Sì, senti questo rumore da...
Già ho detto perché, perché per far capire dove ho messo l'accento.
Sì. Perché si scrive infatti con l'accento acuto, che è quello che scende oppure che parte dal basso e sale.
Sale,
no?
Sì.
Quindi
e perché?
Questo va detto perché.
Non
perché.
Quello che sale in realtà l'accento acuto.
Sì, esatto.
Sì, quello che parte dal basso e va
esatto,
su.
Esatto.
Si alza verso destra, diciamo così.
Sì. Esatto. Quindi diciamolo subito.
Diciamolo subito, però stiamo tutti molto calmi.
Stiamo calmi, okay. Perché qua abbiamo tutto il tempo.
Partiamo dalle basi, prendiamola alla larga. In italiano la parola accento può voler dire varie cose. Allora, c'è intanto l'accento tonico, quello sulla sillaba su cui cade la voce. Tavolo, l'accento cade sulla ta, la sillaba ta. In città l'accento cade sulla sillaba finale, quindi che per combinazione di nuovo ta, non è che cade sempre sulla sillaba ta, cade in questo caso sulla sillaba finale. In telefono cade su le, telefono, quindi non diciamo telefono come Stanley Olio.
Esatto.
Telefono? Ecco,
telefono.
Non lo diciamo. Anche se non lo scriviamo, e non si scrive quasi mai in italiano l'accento c'è.
Sì, come cose che è in casa, alcune presenze in casa che però ti accorgi solo quando, non so, sposti la sedia alle 2 di notte e fa...
Oppure come nei film dell'orrore lo vedi solo allo specchio.
Sì, è vero, è vero.
Poi c'è l'accento grafico, il segno che scriviamo sopra una vocale. Abbiamo detto non sempre si scrive, ma a volte sì. Quando si deve scrivere comincia il nostro piccolo museo degli orrori, la nostra piccola prova quotidiana. In italiano usiamo due accenti. Allora, l'accento grave, che è quello che scende. Pensate, grave, pesa, scende.
Esatto.
D'accordo. Quindi parte in alto a sinistra, scende e segna evidentemente un suono che poi diremo caffè, città. Sulle A l'accento è sempre grave. D'accordo. anche sulle U l'accento è sempre grave. Sulla E può andare da un'altra parte, ad esempio c'è l'accento acuto che invece sale verso destra, quindi parte basso ma va su. Perché? Poiché ne se. Ci siamo?
Sì.
Ok, andiamo avanti.
Allora, tecnicamente l'accento grave sulla E indica una vocale aperta e per questo anche può aiutare, no? Perché dici caffè, quindi sì, è come caffè. L'accento acuto indica invece una vocale chiusa, E come in perché. Quindi appunto dire perché non è un capriccio, no? Una cosa d'addizione.
Sì, non è che
è proprio un'altra qualità della vocale.
È vero, perché l'accento, se usi l'accento acuto sembri più elegante, no? E dopo sbagli.
Sì.
Non è l'accento con il cappotto buono, insomma.
No, no. Gli accenti, specialmente quelli sulle E, hanno un significato fonetico, quindi sì, cambia la pronuncia della E, E o E.
Esatto. Non è che dico tutto E, perché no, fa più elegante, come dicevamo, Sergio.
Esatto.
Sergio non lo
non
dire, perché sennò
dire
non siamo
Sergio
più amici.
In italiano, però, nella scrittura normale, appunto, come diceva Sergio, sì, non indichiamo quasi mai l'accento tonico.
No.
Lo mettiamo obbligatoriamente quando la parola è tronca, ovvero nelle parole, quando cade sull'ultima sillaba, come stavi dicendo tu, città, virtù, però, andrò, caffè, eccetera. E lo mettiamo in alcuni monosillabi per distinguerli da altri uguali nella forma ma diversi nel significato, di cui avevamo già parlato.
Abbiamo
in
già
passato,
parlato, sì.
Esatto. Da, quindi è un verbo diverso da preposizione. È verbo diverso da e congiunzione, la avverbio, cioè la nel senso di luogo, diverso da la articolo o pronome, e sì affermazione diverso da sì pronome.
Beh, qui allora sembra tutto facile, tutto semplice, subito dopo arriva se stesso. Se stesso, come si dice? Se stesso, se stesso.
Anche qua è simile, appunto. Se pronome vuole l'accento acuto e poi si mette anche in se stesso perché c'era un po' la diatriba, okay, no? Se metterlo
sì
o meno. La forma senza accento se stesso è molto diffusa ed è stata a lungo tollerata da varie grammatiche perché non crea ambiguità.
Cioè, se stesso si sa benissimo che cosa significa questo.
Certo.
Esatto, quindi,
è un pronome e non è il se di non so se vuoi farlo.
Esatto.
Però in realtà è meglio metterlo così siamo tutti più tranquilli. Il punto è che l'italiano ha un sistema abbastanza sobrio, non segna tutto, lascia molto lavoro al lettore. Per esempio noi scriviamo principi, che può voler dire principi, cioè figli di re, oppure principi, cioè regole e fondamenti. Scriviamo ancora, che può voler dire ancora, quella della barca, o ancora, cioè di nuovo. Scriviamo subito, e può essere subito, oppure può essere subito, participio del verbo subire.
Insomma, l'italiano ti dice... ti do qualche lettera, poi il resto metticelo tu, perché altrimenti non ci salviamo. In pratica, arrangiati.
Esatto, c'è da dire che arrangiati si scrive esattamente come arrangiati,
esatto,
quindi bisogna saperlo. E qui entra in gioco un altro tipo di accento, l'accento fonico, che serve a indicare se una vocale, soprattutto E e O, è aperta oppure chiusa. A volte il suo ruolo non è solo fonico, ma anche semantico, cioè modifica il significato della parola, ne abbiamo già parlato, per esempio... pesca il frutto e pesca l'attività, no, al contrario, pesca il frutto e pesca l'attività del pescare.
Esatto.
Ecco, oppure botte il recipiente e botte quelle che si prendono.
Sì.
Quindi cambia moltissimo. Nella scrittura normale non segniamo questi accenti, li troviamo nei dizionari, nei manuali anche di pronuncia, nei testi scolastici, oppure quando serve per evitare un equivoco.
È importante distinguere bene, quindi l'accento tonico dice dove cade la voce, l'accento fonico dice come si pronuncia la vocale, quindi aperta o chiusa, come stavi facendo tu, e l'accento grafico è il segno scritto. Spesso coincidono, ma non sono la stessa cosa.
Quindi abbiamo questi tre personaggi, per così dire: quello che comanda la voce, quello che apre o chiude la vocale e quello che appare sulla pagina. È una piccola, così come un'assemblea condominiale sopra una lettera.
Sì, e io mi fermerei un po' qui per la puntata, per la parte sugli accenti, perché ci siamo capiti. Allora, gli accenti sono importanti. Per noi che parliamo una versione dell'italiano settentrionale, ovviamente la difficoltà è che noi non pronunciamo sempre l'italiano come lo standard, quindi non pronunciamo per che come andrebbe pronunciato lo pronunciamo perché, ma lo dobbiamo scrivere con l'accento giusto, e in questo caso è un accento appunto acuto, quindi sì, che si alza verso destra perché la pronuncia è chiusa della E.
Quindi ci stai dicendo che andiamo alla prossima.
Ma io lo farei perché abbiamo lì una nuova rubrica che abbiamo inaugurato ieri e che aspetta solo di essere. Dobbiamo fare l'unwrapping, sai, quando tiri fuori.
Sì, quando spacchettiamo.
Lo spacchettamento della rubrica.
E intanto paga 5 franchi. Va. Questa nuova rubrica è molto funky, così.
Sì, senti che roba.
È molto funky. La lingua batte l'abbiamo chiamata.
Sì, dalla famosa espressione la lingua batte dove il dente duole, esatto. Cioè come dire, guarda un po', ti ho beccato, la lingua batte dove il dente duole. E questo vi spiega un pochino che questa è una rubrica dedicata ai modi di dire, le frasi fatte, quelle espressioni un po' proverbiali, eccetera, eccetera, che, di cui abbonda la lingua italiana, in generale le lingue, ma anche la nostra, insomma.
Sì. Oggi entriamo nel mondo dell'equitazione. Molti dei nostri modi di dire quotidiani, senza saperlo, arrivano proprio dal linguaggio equestre e dalle antiche pratiche di allevamento dei cavalli.
È vero, è vero.
Ci diamo all'ippica.
Sì, tipo perdere le staffe quando si vede il conto del ristorante.
Ecco.
Sì.
Oppure essere a cavallo quando sei in ritardo e un appuntamento becchi tutti i semafori verdi e dici: oh, sono a cavallo.
Sì, e lo dici ironicamente, naturalmente, perché essere a cavallo vuol dire che sta andando tutto bene.
Esatto.
È vero che espressioni come queste, o tenere i piedi in due staffe anche, o è il mio cavallo di battaglia, sono abbastanza chiare.
Sì, il disco è il cavallo di battaglia.
Certo, vuol dire il cavallo particolarmente fidato con cui andavi in battaglia perché potevi essere certo. Però scommetto che ci sono alcune di queste espressioni che sono meno trasparenti, sono addirittura insospettabili, cioè non sappiamo che vengono da quel mondo lì.
Che queste sono un pochino più chiare, no? Invece ce ne sono altre, per esempio aspron battuto, tra l'altro la signora che diceva aspronella, vedi, senza saperlo, vedi? Anticipato la rubrica.
Sì.
Aspron battuto, oggi la usiamo per dire che facciamo qualcosa a grande velocità, senza indugio. Ma l'origine è puramente equestre, perché lo sprone non è altro che lo sperone, no? Che è una parola che noi sappiamo bene, che è l'arnese metallico sul tacco del cavaliere per stimolare l'animale.
E battuto fa riferimento all'azione continua del cavaliere che punzecchia l'animale con insistenza per non farlo rallentare, cioè lo sprona letteralmente, no? In pratica una gran scocciatura per l'animale, ma molto usata dai messaggeri medievali che dovevano consegnare la posta in tempo.
Sì,
posta prioritaria nel Medioevo era una roba seria.
Un po' come quando si avvicina la consegna di un lavoro, insomma.
Sì, esattamente. Oggi lo usiamo infatti per descrivere un lavoro a ritmo serrato.
Dai, altri modi di dire equestri che non ci aspettiamo? Stupitemi.
Ok, questo è carino. Andare a tutta birra.
Oh,
Non c'entra la birra.
No, c'entra l'alcol, non c'entrano i pub, quindi niente di tutto ciò. Deriva da una storpiatura popolare della locuzione francese a tout bride, che significa letteralmente a tutta briglia, cioè a briglia sciolta.
Che è un'altra locuzione che c'è in italiano.
Esatto. Esatto.
Quindi a tutta birra è come dire a birra sciolta, la birra non c'entra, a birra sciolta, pardon, a briglia sciolta.
Anche a birra sciolta, perché ti sciogli con la birra.
Certo, questo è un calco, quindi niente, sentivamo breed, non sapevamo cosa voleva dire, l'abbiamo attaccata là e l'abbiamo trasformata in birra per assonanza.
Per assonanza, questa non la sapevo proprio.
No,
comunque,
neanch'io.
Restando in tema di cavalli, si dice sempre, a me l'hanno sempre detto, a cavallo donato non si guarda in bocca. Perché Valentina?
Tra l'altro
proprio...
posso dire che io pensavo che Donato fosse il nome del cavallo.
Certo, anch'io
per anni.
Tutti.
Anch'io.
Perché a Donato sì, e se lo chiami Giovanni gli puoi guardare in bocca?
Perché in bocca c'è un dentista, un dentista qui, no? In circolazione.
quasi. Anticamente i mercanti di bestiame, per capire l'età reale, lo stato di salute del cavallo, controllavano attentamente la sua dentatura. Questo ovviamente se l'animale era in vendita, per non farsi truffare, no? Quindi era una specie di analisi. Se l'animale ti veniva invece regalato e da qui donato, quindi non donato,
regalato,
ecco, invece in questo caso metterti a esaminargli i denti davanti a chi te lo stava regalando non era proprio carino, no? Era un gesto di grande maleducazione e ingratitudine.
Certo, te lo regalo, prenditelo.
Come a dire, bello il regalo, ma fammi vedere se è un rottame.
Se è buono.
È da notare che in inglese l'espressione esiste uguale, don't look a gifted horse in the mouth. fa. Ecco. È quindi esattamente la stessa cosa, quindi esiste in altre lingue. È come quando a Natale ti regalano un maglione con le renne, i famosi ugly sweater, i maglioni brutti, invece metti 2 franchi per favore.
E tu te lo devi mettere lo stesso, perché mica
perché te l'hanno regalato, sembra brutto, poi è pura lana, eccetera eccetera.
È prude.
ti prude, fai passi tutte le festività a grattarti.
Esatto, invece non devi dire niente in realtà.
No, bisogna accettarlo così. Allora.
Sì, molto saggia questa cosa, ma visto che il tempo stringe, allora andiamo un po' veloce.
Sì, dai.
Mi viene in mente
andiamo
un altro detto.
A sprombattuto.
Dai, andiamo lì.
Il bicchiere della staffa, proprio appunto una cosa proprio all'ultimo, no?
Sì. Quello che si beve a fine serata, no?
Esatto,
prima di andare via.
Prima di lasciare gli amici, la compagnia, eccetera. Anche questo è carino, secondo me, perché quando un avventore, sempre in antichità, decideva di lasciare la taverna per rimettersi in viaggio, pagava e usciva. E saliva in sella, infilava il primo piede nella staffa per darsi la spinta e montare. E proprio in questo istante esatto, il locandiere o gli amici gli offrivano un ultimo bicchiere di vino.
Vedi? Serviva un po' come augurio di buon viaggio, ma anche per riscaldarsi un po' prima di affrontare la strada al freddo. Tenete conto che il cavallo sapeva dove andare, se invece lo fate con la moto, per esempio, non è una buona idea.
Così. No. Insomma, i cavalli ci hanno insegnato e ci hanno lasciato un sacco di parole bellissime. Facciamoci pure l'ultimo bicchiere della staffa, ma attenzione, se vi tocca avere le mani sul volante, come dicevi tu, guidare una moto, un'auto... Un caffè macchiato va bene lo stesso.
Esattamente, macchiato con latte, tra l'altro. Sì. I cavalli, in questo caso.
Nero bollente come furia.
Esatto, li lasciamo nel motore i cavalli.
Esatto.
Che ci sono anche lì i cavalli. Dappertutto, ste bestie.
Mamma mia. È arrivato il momento dello svizionario e qui abbiamo due parole, per intanto due espressioni, per intanto e in avanti.
Sì, non abbiamo cose clamorose oggi, non sono mostri a tre teste, non sono calchi tedeschi. Sono due espressioni normali, di quelle che passano quasi inosservate. Se le guardiamo bene, fanno una cosa molto tipica, aggiungono un pezzetto inutile. Questo ogni tanto succede. Prendiamo per intanto.
Questa è bellissima, perché si sente spesso dire per intanto facciamo così, oppure per intanto aspettiamo, non andiamo avanti, per intanto vediamo. Una frase che in Ticino può precedere qualunque decisione o qualunque non decisione.
Dovremmo scriverla sulla bandiera.
Sì, per intanto.
Come sai, Liberté et Patrie, noi ci abbiamo per intanto.
Per intanto con i 3 puntini di sospensione.
Allora, per intanto si sente molto nella Svizzera italiana, probabilmente anche in parte nel nord Italia. Il significato è chiaro, vuol dire per ora, al momento, nel frattempo, in una prima fase. Il punto è che spesso basta dire semplicemente intanto, perché intanto significa già tutte quelle robe lì. Quindi non c'è bisogno del per davanti. Ok?
Sì, infatti.
Siamo d'accordo?
Sì, no, infatti non siamo davanti a un errore catastrofico, non è una frase incomprensibile, però è una forma ridondante, appunto. Per intanto, a quel piccolo sapore burocratico regionale, sembra più pesante di quello che in realtà deve dire.
Sì, sì. Come mettere il casco per passare in un corridoio, cioè non è che serve, uno si chiede, è necessario mettere il casco?
Sì, allora facciamo degli esempi.
Così.
Sì, hai fatto una metafora meravigliosa. Allora, per intanto attendiamo una risposta? No, intanto attendiamo una risposta. Oppure per ora attendiamo una risposta. Per intanto non cambiamo nulla? No, intanto non cambiamo nulla o per ora non cambiamo nulla, eccetera, eccetera. Intanto vi ringrazio invece che per intanto vi ringrazio, o anche solo vi ringrazio.
Certo.
In certi casi meno, fate come consigliava Chanel, toglietevi l'ultima cosa che vi siete messi prima di uscire, quando parlate.
C'è una piccola sfumatura, intanto può avere due valori, può voler dire appunto nel frattempo, tu prepara il caffè, io intanto apparecchio, oppure può voler dire per ora, intanto facciamo così, poi vedremo. In entrambi i casi, per intanto di solito non aggiunge molto, anzi spesso, come abbiamo già detto, appesantisce.
Sì,
posso
dire, molto svizzera per intanto, ha una sua certa prudenza svizzera, no? Cioè, non decide troppo, non promette troppo, si mette lì le mani in tasca e dice ma... Vediamo, vediamo per intanto. Vediamo.
Allora, la seconda espressione di oggi invece è in avanti, usata al posto di avanti. Esempio, guardiamo in avanti, sì. Oppure andiamo in avanti, portiamo in avanti il progetto, da qui in avanti cambieranno molte cose. Allora, attenzione, alcune di queste, una di queste è giusta, le altre, diciamo così, sono casi in cui in è eccessivo. Ci sono dei casi in cui ci vuole, per esempio, piegati in avanti, va bene.
È chiaro.
Il corpo si sposta in avanti, va bene. Da oggi in avanti, va bene. E qui in avanti indica una direzione, una progressione temporale.
Quindi non è che va arrestato in dogana in avanti.
No, 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 non è clandestino. Può passare. Ha i documenti validi.
Il punto è che spesso da noi in avanti viene usato dove avanti basterebbe, sarebbe più leggero, in definitiva anche più italiano. Guardiamo in avanti? No, guardiamo avanti. Dobbiamo andare in avanti? No, dobbiamo andare avanti. Il paese deve guardare in avanti? No, deve guardare avanti. E bisogna portare in avanti questa idea? No, bisogna portare avanti questa idea.
Capito? E quindi portare in avanti questa idea sembra che l'idea sia sul divano, cioè uno davanti, uno dietro, piano, gira, attento allo stipite, queste cose qua.
Sì, in generale appunto in questi casi che ho citato, in prima di avanti
non serve.
Mm-hmm. Sì, qui forse c'è anche l'influsso di altre lingue, no? In francese troviamo forme come en avant.
E poi c'è anche en avant in romanzo.
Che conosciamo molto bene.
Conosciamo qui perché è il nome della procedura di ristrutturazione c'è che familiare. Ci sta... occupando da qualche decennio.
SSR.
Ecco, in tedesco.
In tedesco,
anche.
Sì, ci sono strutture con particelle di direzione e anche nell'italiano regionale del nord circolano spesso costruzioni con preposizioni un po' più marcate. Il risultato è che avanti si porta indietro un in, appunto, che non sempre abbiamo detto che serve.
Bene. Allora, l'abbiamo abbastanza spiegato. Sì. Quando significa semplicemente proseguire, procedere, guardare al futuro, basta avanti. Guardiamo avanti, andiamo avanti, eccetera, eccetera. Se invece è una aspetto fisico, no? Piegati in avanti, invece l'in ci sta. Tenete a mente questa cosa,
sì,
il significato, proseguire, procedere, progredire, guardare al futuro, avanti da solo è sufficiente.
Il punto è sempre lo stesso, la lingua regionale non è una malattia, molte forme locali sono vive, espressive, utili, altre però appesantiscono la frase senza darle più senso. Per intanto i certi in avanti appartengono a questa seconda categoria, non sono disastri, sono piccole abitudini.
E a proposito di disastri, sta per arrivare la matita rossa.
Ecco.
La matita rossa.
Oh,
che sigla, ragazzi.
La parola passa a Valentina Gehrig. Siamo tutte orecchie. Tutti okay. Orecchie.
Tutti
orecchie. Ah, vedi?
Quante orecchie ha?
Il secondo errore della mattina questo qui. Sto perdendo.
Stai perdendo le staffe.
Sto perdendo colpi, che è una metafora che viene dal mondo dei motori.
Perderò le staffe.
Esatto.
Perderò le staffe, sì.
Ci sono alcuni verbi come benedire, contraddire, maledire, disdire, predire, in cui viene il dubbio, non a tutti, però può capitare,
molti, sì.
Nella coniugazione all'imperfetto indicativo. Cioè si dice benedivo o benedicevo, predivo o predicevo.
Mm. Oh, ecco, questa è interessante.
Sì, e la regola è anche semplice, tra l'altro. Tutti i composti del verbo dire, cioè che seguono praticamente perché hanno questa parte uguale.
Quindi bene, dire,
esatto,
male,
sono
dire.
Sono tutti i composti del verbo dire, seguono esattamente la coniugazione del verbo base, quindi il verbo dire che segue, io dicevo, tu dicevi e lei diceva, quindi benedicevo e non benedivo,
sì.
Predicevo e non, predivo, disdicevo, contraddicevo, eccetera.
Sì, abbiamo anche dei verbi tipo degli aggettivi, disdicevole per esempio,
esatto,
deriva
esatto.
Sempre da lì.
E già che ci siamo, dico anche che la stessa cosa vale per i composti del verbo fare, disfare, soddisfare, rifare. All'imperfetto, stessa cosa, magari se viene il dubbio, la forma segue il verbo fare. Io facevo, tu facevi, quindi disfacevo, soddisfacevo e non soddisfavo.
Eh sì, allora è interessante perché si tende un po' a fare delle cose strane col verbo fare, tipo se lo sapevo non lo favo.
Eh sì, lì hai perso delle lettere per strada.
Esatto,
sì.
Diciamo che la coniugazione del verbo fare, esatto.
Dovremmo saperla tutti.
Esatto.
Dovremmo saperla
tutti. Se no non ci aiuta.
Di base, Valentina, prendete il verbo d'origine, sì, dire, fare, e utilizzate,
seguite
la coniugazione,
quello,
metteteci davanti quel pezzettino che è stato attaccato, sostanzialmente.
Sì. Siamo alla fine di questa puntata, che è stata molto ricca, devo dire. Sono arrivate delle mail al nostro indirizzo di posta elettronica. Posta ed elettronica.
Posta.
Di posta.
Allora, io leggo la mail e Valentina legge la risposta. Siete d'accordo su questa cosa? Allora, buongiorno, mi chiamo Davide e scrivo da Roma.
Au.
Allora, tu pensa a Roma, chiedono a noi in Svizzera com'è. Però mi fa piacere. Volevo farvi una domanda. Come va scritto l'orario? Ecco qua, perché ci chiede il motivo per l'orario. Esempio, vengo alle 7:30. Va bene scritto così, cioè col punto tra 7 e 30? Grazie, buona giornata. Saluti Davide. Saluti Davide, anche da parte nostra. Sentiamo la risposta di Valentino.
Ecco, sì. Allora, dipende molto dal contesto. In ambito narrativo letterario è da preferire 7 e 30, addirittura scritto proprio in lettere, no?
Come 7 e 20 la
mattina. Esatto. Se state scrivendo un testo, diciamo. Se scrivete invece un articolo più in ambito giornalistico e editoriale, 7:30, come ha scritto tra l'altro il nostro ascoltatore, con il punto, quindi, perché è il separatore tipografico tradizionale italiano. Invece, addirittura in ambito tecnico digitale burocratico, 7:30, perché seguono gli standard internazionali ed elettronici.
E non vi stupirà di sapere che la versione con i due puntini, quella tecnica, è quella un po' più diffusa in Svizzera.
Sì. È vero, è vero.
Allora, Ignazio, da Cagliari, ci scrivono anche dall'Italia, meraviglioso. Cari Sergio, Danny e Valentina, sono bibliotecario dell'Università di Cagliari e ho appena ascoltato, purtroppo non tutta, via web la vostra trasmissione. Meritate i migliori complimenti possibili, si potrà dire così? Certo che si può, specialmente se sono complimenti. Per quella che considero un'opera altamente meritoria, soprattutto nell'epoca dell'estinzione dei congiuntivi e altre nefandezze assorti.
Grazie.
Non soltanto lo fate con grande competenza, ma anche in maniera simpatica, peraltro senza inquinare il programma con musicacce ignobili, come spesso accade nella lingua batte di Rai Radio 3.
È che è un programma che ci hanno segnalato, dice la lingua batte.
Dispiace doverlo dire, perché il conduttore è un linguista eccellente.
Insomma, critica un po' la Rai.
Sì, come accade in Rai, la leggiamo, le critiche alla Rai ci fanno piacere. Si scambia erroneamente per cultura ciò che è invece quasi sempre soltanto la paccottiglia pseudo musicale. Ignazio la tocca piano, pseudo musicale imposta dall'industria discografica per meri interessi commerciali. Allora, paccottiglia, però grazie Ignazio per averla usata, che è una parola meravigliosa, molto bella, molto bella.
Qualcuno chiede, Tatiana dice, scendi giù, stai già andando in giù.
Certo.
Quindi questo... scendi giù, non si dice, come sali su.
Questo è un tema che affronteremo, perché è molto interessante, cioè la tendenza ad utilizzare dei verbi fraseologici invece che verbi che già contengono tira su, tira giù, alza, abbassa, eccetera, eccetera. È un tema di cui parleremo, chissà, magari già domani o dopodomani.
Sergio Savoia, Valentina Gherig e Danny Rauseo vi salutano. Adesso spazio al notiziario in lingua facile, poi controcorrente con Antonio Bolzani.
Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.